Sia lodato Gesù Cristo. Comincio subito con un fatto personale. Questa mattina, quando stavo ripassando i pensieri da dirvi durante questa omelia, ho visto la nascita di Sant'Antonio. Ho ricordato anche che, come facciamo ogni volta che andiamo a Fatima, quest'anno per me sarà la 12ª volta, mentre per Lourdes, se Dio vuole, la 45ª, si visita vicino alla cattedrale primate di Portogallo, la chiesa costruita sulla casa natale di Sant'Antonio, della quale, come sanno quelli che sono stati a Fatima e quindi anche a Lisbona, della quale viene conservata la stanza dove il santo è nato. E ogni volta che andiamo lì, spesso ci è capitato anche di celebrare l'Eucaristia, ogni volta si scende proprio in questa stanza che è stata conservata, dove si vede appunto la camera dove è stato partorito dalla mamma, che si chiamava Maria, questo bambino al quale venne messo il nome di Fernando nel 1195. Sant'Antonio, così lo chiamiamo per intenderci, Sant'Antonio era contemporaneo di San Francesco. Lo ha conosciuto, lo ha sentito, e la sua vita ha avuto proprio questo motivo impattante, così, no? Dell'incontro con un messaggio nuovo che Francesco portava in quel periodo, di ritorno al Vangelo. I due coniugi, appunto Fernando era il figlio di Martino e Maria, i due coniugi abitavano proprio nella città di Lisbona, e il piccolo Fernando, figlio di questa famiglia religiosa, subito frequentò la scuola della cattedrale. Siamo nel Medioevo, ricordate. Nel Medioevo la scuola era sempre vicino alla chiesa. Dalla chiesa nasce anche l'università, come credo tutti voi sappiate. Dunque questo bambino ha la possibilità di formarsi, di crescere. Non tutti sapevano leggere, non tutti studiavano in quel periodo, nella scuola della cattedrale. E a 15 anni entra in seminario, non nel seminario normale, quello dei preti diocesani, ma in una congregazione allora molto forte in Portogallo, una congregazione che esiste ancora, anche se numericamente, ho visto stamattina, numericamente sono molto pochi. Sono circa 400 padri soltanto in tutto il mondo. Congregazione che si chiama Canonici Regolari di Sant'Agostino, che non sono gli agostiniani, ma una congregazione dedita allo studio, soprattutto allo studio della parola di Dio e all'insegnamento. Questo avviene nel 1210, quindi quando il nostro Fernando ha 15 anni, e ovviamente, come tutti i religiosi, fa il suo percorso formativo: postulante, novizio, professo semplice e professo solenne, frequentando due conventi che sono rimasti, diciamo, indicati nella sua storia, punti di riferimento del suo percorso in questa prima parte della sua esperienza vocazionale di consacrazione: il convento di San Vincenzo a Lisbona e il convento della Santa Croce a Coimbra. Formato nello studio, nel silenzio, nella meditazione, viene ordinato 9 anni dopo il suo ingresso nell'ordine, nel 1219. E vive ovviamente la sua vita regolare con grande esemplarità, soprattutto nella preghiera, soprattutto nella predicazione e nella vita fraterna. Nel 1220 succede un fatto particolare per la Spagna, per il Portogallo, per l'ordine francescano e anche per il nostro Fernando. Succede che vengono riportati a Lisbona i resti dei primi 5 martiri francescani, che adesso sono santi: Bernardo, Pietro, Ottone, Adiutto e Accursio, che erano stati martirizzati nel nord dell'Africa. E Fernando, vedendo questi corpi, i resti di questi corpi, e considerando la necessità e l'urgenza della predicazione a quelli che si chiamavano una volta gli infedeli, quelli che non erano cristiani, che non erano cattolici, sente questo impulso forte nel cuore. Col permesso dei superiori passa in quell'anno stesso dall'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino ai francescani, col desiderio del martirio, cioè col desiderio di dare la vita per Gesù, e parte per il Marocco, dove purtroppo non può rimanere perché dopo varie vicissitudini si ammala. Raccontando questi suoi fatti, lui stesso dirà: Dio si è opposto al mio desiderio. Non era quella la strada che Dio gli aveva segnato, l'Africa e il martirio. Per cui, scaraventato da una tempesta in Sicilia, a piedi risale fino all'Umbria e lì viene a conoscenza che nel 1221 San Francesco aveva radunato fuori da Assisi, perché non c'erano locali capaci per poterli contenere tutti, i frati di tutto l'ordine in quello che si chiama, è famoso, sicuramente l'avete sentito già nominare, il capitolo delle stuoie. Perché che cosa facevano questi frati arrivati da tutta Europa? Nel prato, nella campagna, ascoltavano Francesco che parlava loro, e quando veniva la notte ciascuno metteva la sua stoia e quei prati, quei campi diventavano un grande dormitorio. Così, finito il capitolo delle stoie, si trova in una terra dove non è conosciuto, ma non si può stare slegati, voi sapete, da una casa religiosa. Noi sacerdoti diocesani dalla nostra diocesi e dalle parrocchie, religiosi da una casa religiosa. Per cui incontra il provinciale di Emilia, dell'Emilia, che lo accoglie nella provincia e lo destina a Monte Paolo di Forlì. Il nome è altisonante, ma il paesino era un paesino di qualche centinaio di abitanti sui monti, dove per ben 2 anni, immaginate, il nostro Fernando, diventato Antonio, qui voglio dire una cosa. Qualche volta mi dicono: ma Sant'Antonio di Padova o Sant'Antonio Abate? Badate bene che Sant'Antonio di Padova si chiamava Antonio in onore di Sant'Antonio Abate, quindi è la stessa cosa. Sono due santi differenti, ma li onoriamo, onoriamo l'uno e l'altro quando ne veriamo uno dei due. Dunque, per ben 2 anni il nostro Fra Antonio sta nel silenzio, nell'obbedienza e nell'umiltà di questo convento di campagna. Immaginate facendo cosa? Il frate di cucina, quindi dedito alla cucina. Era sacerdote, celebrava sicuramente la messa. Pensiamo anche che era straniero, quindi che avrà dovuto imparare la lingua, ma viene destinato a questo servizio umile che svolge con obbedienza. C'è un fatto che la storia mette in evidenza nella vita di Sant'Antonio, ma i piani di Dio sono sempre così. Gli uomini fanno quello che ritengono opportuno, ma Dio realizza sempre il suo progetto. Perché cosa succede? C'è una prima messa, e noi abbiamo avuto soltanto 1 mese e mezzo fa la grazia di averne una nella nostra parrocchia. E nella prima messa sempre si è usato e si usa ancora che non sia il nuovo sacerdote a parlare, ma la predica la fa un altro sacerdote. Bene, che cosa avviene? Che il sacerdote che era stato deputato, scelto per fare la predica, in quella prima messa non arriva. E dunque, chiaramente, lo comprendiamo, lo comprendo soprattutto io che sono abituato a parlare, siccome era una situazione importante, era una situazione notevole, nessuno se la sentiva di fare la predica senza essersi preparato, se non che l'obbedienza. Il provinciale chiede ad Antonio: parla tu. E che cosa succede? Succede che Sant'Antonio apre bocca e manifesta la sua incolmabile dottrina. Si dice comunemente, ed è una cosa che mi impressiona molto questo, che Sant'Antonio sapesse a memoria tutto il Nuovo Testamento, mentre di Sant'Antonio Abate si dice che conoscesse a memoria tutta la Bibbia. Non l'avevano messa, come facciamo tante volte noi, in uno scaffale. La leggevano, la studiavano, la meditavano tanto da conoscerla a memoria. E quando inizia la predica e cominciano a sentire che cosa Antonio non è capace di dire, partendo dalla parola di Dio e esaltando il sacerdozio cattolico, restano evidentemente a bocca aperta. Subito il provinciale, che aveva fatto questa scelta avventata, ma certamente della quale mai si pentì, lo destinò alla predicazione. Voi sapete che ci sono degli ordini, questi ordini si chiamano ordini mendicanti, che sono fortissimi, i francescani, i domenicani, per esempio, sono dediti, no? Alcuni di loro sono dediti all'insegnamento e alla predicazione soprattutto. Bene, viene destinato alla predicazione. In quel periodo storico, siamo nel 1200 appunto, ci sono tre eresie fortissime in Europa. Devo dire la verità, non tanto in Italia, ma in Europa sì. Parliamo del sud della Francia, dell'attuale Svizzera, queste zone qui. C'erano i Catari, gli Albigesi e i Patarini. Questi erano componenti di queste tre fazioni che si allontanavano dall'obbedienza alla Chiesa Cattolica con teorie, ovviamente adesso non le possiamo esporre, teorie che erano molto vicine però a quelle dei francescani. Desideravano un ritorno al cristianesimo, alla freschezza dell'annuncio del Vangelo. E qui mi permettete di fare riferimento al Vangelo di oggi. Noi abbiamo sentito oggi le beatitudini, mai il Vangelo fu più azzeccato di questo per la festa di un santo. Perché se le beatitudini sono un modo di vita nuovo per chi segue Gesù, per noi che seguiamo Gesù, di tutti i santi si può dire che hanno vissuto in modo superlativo le beatitudini. Dunque Antonio si dedica alla predicazione e a piedi, ripeto a piedi, predica per tutto il sud della Francia e per tutto il nord dell'Italia contro queste eresie, ma a favore del ritorno al Vangelo. Dunque un messaggio che era quello di Francesco, che era quello che Gesù stesso avrebbe voluto e che questa gente, nello slancio, nel fervore, aveva travisato allontanandosi dalla Chiesa del Signore. Dal 1223 al 1225 San Francesco autorizza, San Francesco in persona, autorizza Sant'Antonio all'insegnamento della teologia ai frati. C'è la lettera, è conservata ancora la lettera di San Francesco con l'autorizzazione. Vi dico le parole perché le so a memoria e fanno sorridere. Puoi insegnare la teologia ai frati, ai frati che diventavano sacerdoti, a meno che questo tuo insegnamento non spenga lo spirito di preghiera. Che questa dottrina non dia di testa a questi frati e smettano di pregare per fare grandi ragionamenti teologici. Questo è San Francesco. Così allora, ecco, siamo già alla fine della vita del santo, insieme alla predicazione, una predicazione fortissima. Immaginate che veniva chiamato in quegli anni martello degli eretici, lo temevano presentato, perché in ogni situazione nella quale discuteva, allora c'erano i cosiddetti contraddittori, no? Uno parlava e diceva quello che doveva dire, l'altro controbatteva con educazione, cosa che neanche alla televisione vediamo più adesso, eh? Ma allora si faceva così in piazza, quindi davanti a tutti, lo temevano. E ovviamente questo comportò una grande stanchezza per il santo, camminare a piedi per tutte le possibili strade che si incontravano, molte volte digiunare, pregare molto. Sapete che dallo studio dello scheletro di Sant'Antonio, che è conservato intatto nella Basilica del Santo a Padova, si è visto come le ginocchia, le rotule, sono schiacciate da quanto il santo stava in ginocchio. Questo è un bel esempio per noi, eh? Schiacciate. Viene anche conservato integro tutto l'apparato fonatorio del santo, quindi tutto quello che serviva, la lingua e tutto il resto. Noi solitamente diciamo la lingua, ma non è solo la lingua, sono i gangli e tutto quello che serve per parlare, che viene conservato ancora. Guardate, sono passati quasi 800 anni, viene conservato ancora tutto incorrotto nella Basilica del Santo a Padova. Arriva così quel momento nel quale certamente Sant'Antonio avrà avuto una gioia infinita, perché nel 1228 giunge a Padova, si avvicina a Roma, ha la possibilità, sempre nel 1228, di parlare davanti a Gregorio IX, che era il Papa di quel momento, che resta sbalordito dalla sapienza di questo uomo. È un uomo che ha 40 anni, eh? Quindi una persona sicuramente di grande spiritualità, ma anche di grande cultura. Tanto che il Papa lo chiama Arca del Testamento, come se il cuore di Sant'Antonio contenesse tutta la scrittura. Ma ovviamente la malattia avanza, il santo è malato di idropisia, acqua in pancia. E questa malattia lo porta certamente a una maggiore debolezza. Nell'estate del 1230, ancora nella predicazione a Padova, nel 1231 predica la Quaresima e poi a Campo San Piero, proprio come domani, il 13 giugno del 1231, il santo muore in una pedana di legno, in un rifugio di legno che si era costruito su un albero per poter essere meno disturbato e più dedito alla preghiera. Non vi racconto, perché lo sapete già, che in questi 37 anni di vita il santo aveva toccato il cuore dei poveri per i quali si era speso, il cuore degli eretici, riportandoli alla vera fede, alla vera Chiesa, e aveva dato un esempio che certamente aveva inciso nella vita di molti. Il corpo venne conteso. Dicevano quelli di Campo San Piero: lasciatelo qui. Dicevano quelli di Padova: no, non riportatelo al convento suo. Hanno vinto quelli di Padova, evidentemente, visto che la tomba del santo è lì. Nella vita di Sant'Antonio, questi 37 anni meravigliosi di silenzio e di grande predicazione, vedete come sono gli estremi che si toccano, no? Di silenzio e di grande predicazione, di umiltà e di nascondimento, ma anche di grande appariscenza davanti a quella che è la Chiesa importante anche di quel periodo, di ubbidienza ma anche di impegno nella formazione dei giovani frati, Questo percorso di vita è sicuramente benedetto da Dio. I miracoli grandissimi di Sant'Antonio li leggiamo sempre quando leggiamo la vita, ci piace ricordarli, sono tutti per la crescita della fede, per l'aiuto dei poveri, per l'edificazione della Chiesa, per la difesa della famiglia. Ci sono nella sua storia risurrezioni di morti, guarigioni prodigiose, segni che portano città che si controbattono a fare la pace, anche segni straordinari come ricordate la predica ai pesci, quando predicava, era vicino all'Adriatico, predicava e si è accorto che non lo ascoltavano. E allora ha detto, va bene, non siete degni di ascoltare la parola di Dio. E si è girato verso il mare, continuando a parlare, mentre i pesci venivano a galla, quasi mostrando un'obbedienza che le persone non avevano avuto nei suoi confronti. Faremo un gesto al termine della messa che deve essere spiegato. Perché il pane? Il pane di Sant'Antonio è il segno della carità per i poveri. Quella carità che il santo ha praticato e insegnato. Noi prendiamo questo pane non come un segno superstizioso. È pane e sarà benedetto. Lo mangiamo stasera o domani. Lo mangiamo ricordando la vita del santo e impegnandoci ad imitarlo. Lo mangiamo impegnandoci ad aprire gli occhi nei confronti dei nostri fratelli che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno di soccorso. In questo momento abbiamo parlato del Marocco, dell'Africa, di martirio. In questo momento non credo che possiamo dimenticarci tanti nostri fratelli di fede che nel Medio ed Estremo Oriente soffrono per la fedeltà al Vangelo. Muoiono per essere vicini a Gesù, offrono la vita, la mettono a repentaglio per quello che per noi è tranquillo e scontato come venire alla messa. Non so se avete sentito, nell'ultima strage nella cattedrale in Egitto, la moglie di uno dei defunti, la moglie del sacrestano, che era poi quella che ha dato il segnale che c'era qualcosa che non andava, per cui i morti sono stati 37, ma sarebbero potute essere diverse centinaia, alla televisione, intervistata dal giornalista, ha detto: noi perdoniamo perché siamo figli di Gesù Cristo, però chiediamo di essere difesi. Chiediamo che questi morti non passino inosservati come sempre avviene in queste stragi. E diceva l'articolo che ho letto sull'Osservatore Romano che l'intervistatore non riusciva ad andare avanti, si è commosso fino alle lacrime davanti a questa donna che aveva perso il marito per mano della violenza durante la celebrazione religiosa presente il patriarca. Preghiamo in questo momento perché questo desiderio di Sant'Antonio di andare a evangelizzare, di andare a convertire, venga realizzato oggi per mano dei missionari della Chiesa, per bocca di tanti anche laici che vanno nei paesi di missione, offrono il loro tempo, la loro vita, i loro sforzi per avvicinare la gente a Gesù. Evidentemente in questo momento noi vogliamo pregare Sant'Antonio. Vogliamo pregarlo anzitutto per le necessità spirituali. E la necessità spirituale urgente che abbiamo tutti è quella della crescita e della maturazione nella fede. Chiediamo a Sant'Antonio di aiutarci a conoscere la nostra fede, a vivere nella fede cattolica, a difendere la nostra fede cattolica. Potreste dirmi: non Chico, ma questo deriva dal battesimo e dalla cresima, giusto, però ci vuole l'aiutino di Sant'Antonio, perché Sant'Antonio non ci faccia dimenticare quanto è importante la scrittura, quanto è importante la testimonianza, quanto è importante la carità. E poi sì, chiediamole le altre grazie, le grazie materiali, il lavoro, la salute, chiediamole, anche oggi chiedevano preghiere a noi, alla nostra parrocchia, per malati, per persone che rischiano di perdere il lavoro. Preghiamo, preghiamo. I santi intercedono presso il Signore. Dice, e per la salute no, anche per la salute. Perché no? Perché Gesù ha detto, quando voi cercate il regno di Dio e la sua giustizia, vi darò 100 volte tanto. Il Signore è buono e misericordioso se noi nella nostra mente, nel nostro cuore abbiamo le cose a posto. Non cerchiamo soltanto le cose materiali. Quindi mi raccomando, questa crescita nella fede, anche per cogliere i gesti sacramentali che noi faremo in questa celebrazione. Ci rivolgiamo alla Madonna Santissima, che è regina di tutti gli angeli e di tutti i santi, che in paradiso è coronata da tutti questi suoi figli che hanno vissuto una vita meravigliosa. Questo meravigliosa non vuol dire senza sofferenza, però meravigliosa è la strada di ciascuno fatta con Dio, com'è meravigliosa la nostra strada, la nostra vita, che è così importante a Dio che ci ama tanto. Chiediamo alla Madonna Santissima di benedirci in questo momento e di aiutarci, ve lo dicevo anche all'inizio della messa, a realizzare la nostra vocazione, che è quella di farci santi. Non è quella di accumulare, non è quella di conservare, no, 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 è quella di farci santi. E noi diventiamo santi, come ha fatto Sant'Antonio, ascoltando la parola di Dio, pregando molto e offrendo i nostri sacrifici al Signore. Sia lodato Gesù Cristo.